I quartieri in cui viviamo sono intessuti di storie, memorie e progetti. Chi ci abita sa raccontarne aspetti, colori, impressioni e trasformazioni. Noi siamo Bookstop e questo è Le Voci del Quartiere.
Mi chiamo Gabriele Marazzini e abito a Cusano Milanino.
Da quanto tempo abiti a Cusano Milanino?
Ma direi da sempre, sono nato lì. Poi a 30 anni, 31, quando mi sono sposato, ho emigrato perché ho trovato casa a Cinisello e dopo 20 anni di Cinisello sono tornato di nuovo a Milanino e da allora vivo a Milanino.
Qual è il tuo posto preferito a Milanino?
Posti preferiti ce n'è diversi. A me piace in particolare una piazzetta che si chiama Piazza della Rosa, che fino a pochi anni fa aveva due giganteschi cedri, che erano gli unici due alberi di Cusano che erano nel catalogo di Regione Lombardia degli alberi monumentali. Uno l'abbiamo perso negli anni 90, curiosamente abbattuto da un fulmine o gravemente danneggiato da un fulmine, dopo che un tifoso, qualcuno dice dell'Inter, qualcuno dice del Milan, non si sa bene, aveva issato una bandiera su in cima dopo un derby, no? Il secondo invece è stato tagliato dal comune per segni di pericolosità nell'estate del 2014, e purtroppo non sono stati ancora ripiantumati. Questa piazzetta è un salottino che a me piace molto, a parte i due alberi monumentali, perché attorno a ville storiche, ville del 1910-1912, ha una larghissima aiuola centrale che un tempo aveva anche dei bellissimi fiori, aveva una varietà di ortensie, quelle non comuni, quelle un po' particolari, ortensie antiche, mi dicevano. Adesso pare che siano scomparse. Un fondo di edera e attorno ci sono queste ville, tigli ormai cresciuti molto, quindi è ombrosa, fresca, verde. È un posto dove tanti mi dicono che, ah sì, ma io venivo anche da vicino, da Cinisello, da Bresso, oppure da Cusano, venivo a morosare in quella piazzetta, oppure ci portavo la ragazzina. È un posto bello, nonostante gli alberi che non ci sono più. Speriamo che li ripiantino.
Se dovessi raccontare il posto dove abiti, sia diciamo il quartiere o comunque il paese dove abiti, a qualcuno che non conosce per niente, come lo descriveresti?
Allora, Cusano e Milanino sono due cose. C'è Cusano e c'è Milanino. Nonostante ormai si cerchi un po' di superare questa divisione, secondo molti le rotaie del tram sulla Valassina fanno da confine. Di là è Cusano, di qua è Milanino, o viceversa, a seconda del punto dove vivi. Cusano è un posto come tanti altri della cintura di Milano, con la lunga tradizione agricola, però già dall'Ottocento artigianale e anche preindustriale, diciamo. Pare che le prime tracce, in base dei reperti che hanno trovato, risalgano addirittura al secondo secolo avanti Cristo, quindi come tante frazioncine attorno a Milano che avevano il compito di dare da mangiare alla città, no? Perché sostanzialmente era quello. E poi si è evoluto negli anni e così via. Nell'Ottocento è diventata una città prima artigianale, poi preindustriale, e poi nel corso dei primi 50 anni del Novecento aveva una grossa concentrazione industriale. C'erano diverse migliaia, pur essendo un posto piccolo, diverse migliaia di persone occupate nell'industria. Di qua invece della Valassina, o dall'altra parte della Valassina, c'è la città giardino di Milanino, fondata da Luigi Bufoli, presidente dell'Unione Cooperativa, nel 1907, e i lavori poi sono cominciati nel 1909-10, nel 1911-12, nel 1911 sono arrivati i primi abitanti, e da allora conservato, nonostante gli anni del boom e quindi gli anni dell'edilizia selvaggia, ha conservato molte caratteristiche del villaggio originale, cioè viali alberati, un po' di verde pubblico, limiti di costruzione abbastanza bassi per cui c'è una fortissima presenza di verde privato o comunque di terreno non costruito, quindi teoricamente permeabile, anche se poi di fatto tanti cortili se li sono lastricati per poterci parcheggiare le macchine senza sporcarsi di fango le gomme, che adesso pare che sia più importante quello, e soprattutto assenza di, salvo un paio di punti dove sono stati fatti negli anni, negozi, no? Quindi solo viali alberati, edilizia residenziale. Poi piano piano sono sviluppati anche i servizi, scuole e così via, per cui è un ambiente che ha conservato le caratteristiche originali, o perlomeno sono ancora riconoscibili molte delle caratteristiche originali. Per chi non c'è mai stato, capita lì e dice, ma che posto è questo? Si vede, si sente, si può percepire. Poi dopo, tanti disquisiscono che, era una roba, era una speculazione immobiliare, in realtà non è vero, perché c'era una cooperativa che costruiva dietro, ed non era una cooperativa speculativa, era una cooperativa proprio con l'intenzione di dare una abitazione di qualità a tutti. Bufoli fu un campione di questo tipo di visione, perché contrariamente in quegli anni, l'Unione Cooperativa nacque nel 1886, gli anni in cui crescevano in Lombardia attorno a Milano tante cooperative, ma erano quasi tutte colorate di rosso, anzi un rosso molto, molto forte tante volte, ed erano decisamente di classe, no? La cooperazione era vista come strumento per la realizzazione del socialismo. Bufoli invece sosteneva che la cooperazione fosse l'alternativa al socialismo, cioè la possibilità per tutti di convivere pur nelle diverse, nei diversi ruoli, nelle diverse livelli, se vogliamo così, di vita sociale, il ricco, l'imprenditore, l'artigiano, il professionista, così come l'operaio, l'impiegato, la famiglia di mezzi più modesti. La cooperazione avrebbe dovuto garantire a tutti una vita dignitosa. Questo era l'obiettivo di Bufoli, quindi tutt'altro che classista, tutt'altro che borghese o elitario. Tant'è vero che andò anche in urto con la Lega delle Cooperative, eccetera, eccetera. La storia di Bufoli e dell'Unione Cooperativa fu spesso ignorata dalla storiografia ufficiale proprio per questa caratterizzazione un po' particolare. Poi dopo, negli anni, invece, si è capito che poteva essere una via. Le cooperative oggi purtroppo sono diventate imprese a tutti gli effetti, hanno perso molto dello spirito solidaristico che invece animava un po' tutte le cooperative, anche quelle piccole, quelle proprio degli operai o degli artigiani o dei muratori. C'era un forte spirito solidaristico che oggi la cooperazione è vista solo come un mezzo per risparmiare un po' sulle tasse.
Ti chiedo di fare uno sforzo, di sintesi anche un po' per immagini e di trovare alcune parole che possano descrivere il luogo dove vivi da tanto tempo.
Cusano è milanino, non solo milanino. Allora, la prima che mi viene in mente è silenzio, perché a Milanino senz'altro, in gran parte del Milanino c'è poco traffico, nelle strade poca circolazione, biciclette, pedoni, nonni col passeggini, sabato e la domenica magari anziani che passeggiano, non ci sono bar, non ci sono pub, non ci sono posti di movida, eccetera, eccetera. L'altra parola che sta accanto, come dicevo prima, è il verde. A Milanino, ma anche a Cusano, e non solo a Milanino, c'è una dotazione di verde pubblico, a parte il verde privato, ma verde pubblico pro capite abbastanza alta. Più della città di Milano, ad esempio. Altri comuni considerano verde, Cusano Milano è un comune molto piccolo, 3 km quadrati, quasi tutto costruito, quindi urbanizzato, però ha saputo negli anni ritagliarsi porzioni di suolo dedicate a piccoli parchi, giardini, aiuole, eccetera, eccetera, che fanno alla fine una dotazione di metri quadri di verde per abitante di rispetto, più della città di Milano, più della media di tante province e così via. Poi è vero che ci sono molti comuni che hanno una superficie urbanizzata e abitata pari al 30-40%, poi attorno hanno campagna, ad esempio tutte le porzioni di Cinisello VI che sono confluite nel parco nord contribuiscono a fare il verde pubblico per abitante del comune, però vuol dire che c'erano appunto zone non urbanizzate proprio perché il comune era molto grande. Cusano invece no, Cusano è stata costruita quasi tutta, c'è un livello di copertura, di urbanizzazione del quasi il 95%, però nonostante ha un po' di verde, molti viali alberati, giardini, un paio di parchi di dimensioni notevoli, e poi dopo si è agganciata al parco del Grugno Torto Viloresi, adesso Grubria. Fin dall'inizio è entrata nel consorzio del Parco Nord, anche se non aveva territorio parte del Parco Nord. Qualche anno fa, una quindicina di anni fa ormai, una parte, il grande viale Bufoli, che è uno dei viali centrali della città giardino, che ha un largo parterre centrale a verde, alberato e così via, è stato ceduto come territorio al Parco Nord. anche se poi di fatto continua il comune a occuparsene, però formalmente fa parte del Parco Nord, quindi adesso anche Cusano ha un pezzo di territorio nel Parco Nord, quindi il verde. Poi l'altra cosa importante, l'altra parola importante secondo me è cooperazione. A parte la storia di Bufoli e della sua unione cooperativa, per cui oggi come oggi ci sono, a parte le ville, insomma, che quelle alla fine erano, i privati si compravano il terreno e si costruivano la loro villa, Bufoli fondò fra i primi una cooperativa di inquilini, proprio con l'obiettivo di consentire una proprietà indivisa della casa e dell'abitazione, in modo tale che gli inquilini fossero soci, quindi comproprietari, e quindi traessero beneficio dell'incremento di valore dovuto all'urbanizzazione e al fatto che dove prima non c'era niente, adesso c'è case, abitazioni, negozi, eccetera, eccetera, e questo diventa una ricchezza di tutti e non del proprietario invece che magari specula su queste cose. E quindi costruì un quartiere fin dall'inizio, fin dalle prime, insieme alle prime ville di Milanino, un quartiere di una cinquantina di alloggi, tuttora esistente. Poi dopo, negli anni successivi, furono costruite altre case. Ma poi soprattutto, e questo riguarda Cusano, fin dal 1906 a Cusano nacque una cooperativa edificatrice che allora ha cominciato con un primo edificio, credo con una ventina di alloggi, poi dopo un altro, poi dopo un altro, riuscirono a sopravvivere alla valanga del fascismo che distrusse e smontò un sacco di cooperative, perché erano dichiaratamente socialiste ovviamente, però in qualche modo riuscì a navigare nella tempesta. Poi costruì molto anche nel dopoguerra. L'altra cooperativa invece bianca nacque nell'ambito delle ACLI nel dopoguerra, ovviamente con le grandi ondate di immigrazione a partire dal disastro del Polesine, che parecchie migliaia di immigrati arrivarono in quel periodo proprio nella nostra zona, dal Veneto, poi dopo l'immigrazione dal sud per la grande corsa delle fabbriche. E anche la cooperativa delle ACLI costruì molti immobili, in parte a proprietà indivisa, in parte invece a proprietà divisa, quindi diventarono proprietà dei residenti. Però il risultato finale è che oggi come oggi quasi un quinto delle famiglie di Cusano Milanino abita in una casa di origine, perlomeno di origine cooperativa, anche se poi molti sono diventati proprietari per via della proprietà divisa. No? Però questo ha un senso, quindi le cooperative edilizie, cioè, sono parte della storia di Cusano. Poi dopo, vabbè, c'è il solito tema dell'happy hour, del pub, eccetera, eccetera. Ci sono tre o quattro posti molto frequentati la sera, nel weekend e così via, quindi vuol dire non è solo un posto di verde o di riposo, è anche un posto, diciamo, per giovani, anche se diceva ma non c'è niente, però alla fine se quei posti ci sono e sono frequentati, vedi la grande massa davanti agli ingressi, che perché amano anche stare fuori all'aperto sul viale e così via, vuol dire che in qualche bisogno lo intercettano. E poi c'è una via Matteotti, che è l'asse, la strada che attraversa tutta Cusano, una volta via Vittorio Emanuele, adesso via Matteotti, che è una via dello shopping, una via di shopping molto frequentata da tutti i paesi del dintorno. Viale a senso unico con la pista ciclabile, alberato con frondosissimi tigli, che quindi d'estate fanno una bella galleria verde, e tanti negozietti. Ne abbiamo dette 5, no? Siamo a posto.
Perfetto, direi. Ti chiedo, dei percorsi, alcuni tuoi percorsi abituali o preferiti, volendo anche che ti portino fuori da Milanino, verso altre zone?
Difatti, quando sono in giro, quando ho tempo, dico, oggi vado in giro o a piedi o in bicicletta, mi allontano. Quindi vado o dentro Parco Nord, che è talmente grande che ti ci puoi girare sopra e sotto finché vuoi, oppure verso nord, nel parco un tempo del Grugno Torto, quindi verso Nova, verso Muggiò, fino al parco di Monza e così via. Ci sono, quindi il bello di Milanino è che proprio, di Cusano Milanino, è che è proprio un po' al limite dell'area densamente urbanizzata, e subito a nord di Cusano Milanino ci sono questi spazi superstiti che un po' a macchia, come si dice, a macchia di leopardo qua e là, eccetera, adesso sono stati unificati nel parco del Grugnotorto, nel parco della Brianza Centrale, poi sopra c'è il parco del Lambro, più in là sopra ce n'è altri e così via, che si c'è col tentativo di mantenere qualcosa di inedificato prima che venga ricoperto dal cemento e dall'asfalto tutto quanto. Quindi è facile, camminando 2 ore, 3 ore, non dico trovarsi in campagna, perché vedi sempre all'orizzonte capannoni, condomini, eccetera, però perlomeno sei fuori dall'asfalto e dalle macchine.
Adesso lasciamo un attimo Milanino e ti chiedo qualche cosa più personale su di te. Qual era il tuo lavoro?
Me lo chiedeva spesso anche la moglie, ma che lavoro fai tu? Perché questo mi viene da ridere. Oppure ricordo anche le bimbe quando hanno cominciato alle medie, che a scuola dovevano dire: ma il tuo papà che mestiere fa? Ma papi, ma tu che lavoro fai? E non era facile spiegarlo, perché vabbè, dicevo faccio l'impiegato, vabbè, non dice niente. No, in realtà mi sono sempre occupato di automazione e controllo di processo. Poi per chiarire, dicevo il computer in fabbrica, perché allora i computer c'erano negli uffici, nei negozi, dappertutto, eccetera, però uno dice il computer in fabbrica. E invece il computer in fabbrica fa andare le macchine, fa andare gli impianti, risparmia tanto lavoro all'uomo, i lavori più faticosi, più pesanti, li fa il computer, e poi sono venuti i robot, quindi dopo li facciamo con i robot e non fa più fatica l'uomo, oppure non corre più rischi e pericoli. Quindi ho fatto questo mestiere prevalentemente nell'industria siderurgica, per tantissimi anni acciaierie e laminatoi, che un posti dove viene in mente il mito di Prometeo, no? Con il ferro al fuoco.
E fai parte di qualche associazione del territorio?
Devo dire, non so quante tessere ho, ne ho tante. Ogni anno mi iscrivo, anche se poi magari non do contributi operativi, però mi sembra giusto sostenere le iniziative a cui, se qualcuno si occupa di qualche cosa, dice vabbè, pago 20 euro di tessera e ti do una mano. Poi magari capita anche di fare qualcosa insieme, però in particolare ci sono 2 associazioni di cui ho contribuito alla fondazione e con cui lavoro e collaboro in continuità. Una è la Città Giardino Cusano Milanino, un tempo ci chiamavamo Amici del Milanino, ma poi si decise di cambiare il nome perché sapeva un po' troppo di combricola o di conventicola, nata nel 2004-2005, quindi è abbastanza antica ormai. Un'associazione che adesso conta quasi 200 soci e si occupa di valorizzare, promuovere, far conoscere la Città Giardino di Milanino, con iniziative le più diverse, pubblicazioni, abbiamo pubblicato diversi materiali, libri, articoli storici e così via. E l'altra associazione invece più recente, nata su iniziativa sempre degli Amici del Milanino e della cooperativa edificatrice, si chiama Archivio Storico Cusano Milanino e si occupa di conservare e rendere disponibile l'immensa quantità di materiali, di fotografie, di documenti che alcuni collezionisti a Cusano avevano messo insieme nel corso degli anni. Cartoline, foto, vecchie fotografie, eccetera. Allora dice, ma perché questa roba stava nei cassetti oppure nella memoria di qualcuno, quindi non era disponibile. L'idea è stata quella di dire come facciamo, primo, a far sì che questo materiale non vada perso, quando verranno a mancare questi collezionisti o questi signori. Secondo, come facciamo a, oltre a conservarli, a far sì che sia una ricchezza di tutti, che sia un patrimonio civico. E quindi ci siamo messi a lavorare, abbiamo subito puntato al digitale, quindi alla pubblicazione digitale di questi materiali. Piano piano, vabbè, abbiamo prima anche un po' studiato come fare, cosa fare. E quindi adesso ci dedichiamo a digitalizzare e pubblicare in rete materiali di questo tipo. Poi ovviamente vabbè, raccogliamo storie e cerchiamo di raccontarle facendo qualche anche pubblicazione cartacea, abbiamo pubblicato dei libretti, facciamo le lezioni all'università, che si chiama Università del Cultura e Vita, sarebbe l'università della terza età o del tempo libero, come si chiama in altri contesti, proprio per diffondere questo genere di conoscenza e di sapere.
Se dovessi descriverti a qualcuno, come ti descriveresti? Anche
mamma,
con l'aiuto magari di alcune parole?
Non lo so, ci ho pensato un po', ci penso, ma non saprei. Cioè, beh, direi che la caratteristica principale tutti mi dicono ama tu qui, ama tu là. No, io sono, credo di essere curioso. Credo che la parola che mi descrive di più sia questo, un tipo curioso, la curiosità. Quindi la voglia di sapere, di capire. E poi viene subito, viene abbastanza naturale anche quella di raccontare quello che hai imparato, quello che hai scoperto, quello che pensi di sapere. A volte magari sono un po' saccente, forse, non lo so, qualcuno mi giudica un po' precisino, uno che cavilla, ma non è vero, dai, sono illazioni. Però credo che sia un po' questa la mia caratteristica, questa, la curiosità e la voglia di, condividere quello che sai.
E adesso ci spostiamo sulle panchine, non so se ti ricordi quando ti avevamo raccontato all'inizio del progetto Bookstop Panchine Letterarie, abbiamo individuato tre temi che identificano queste panchine, che sono il tema della storia, della cura e delle culture. Ti chiediamo un po' un esercizio proprio anche di immaginazione, molto così, di associazioni di idee, parole, libri, canzoni, oggetti, animali, qualunque cosa che ti venga in mente associandoli per tutte e tre le panchine. Quindi parti da quella che vuoi tu.
È una domanda difficile, non saprei. Okay, la prima, cioè cosa posso dire, associare al concetto di storia forse, che o comunque al punto di vista storia, che è forse quella con cui sono più familiare in questi anni, mi viene in mente il Seveso. Seveso perché è il fiume che passa da Cusano e non solo da Cusano, cioè purtroppo è talmente svilito, talmente trattato male, talmente lercio, puzzolente, ancora oggi è nonostante tutte le fabbriche che un tempo lo coloravano di mille colori diversi non ci siano più, però scarichi inquinanti ci sono ancora. È popolato da papere da qualche anno, però quindi evidentemente ogni tanto però si sentono i classici odori maleodoranti di fogna venire da quell'alveo. Però il Seveso è la storia di Cusano, così come di Paderno, di Dugnano, di Varedo, di Cesano, tutti i paesotti che sono nati nei millenni lungo il corso del Seveso. Quindi in qualche modo Seveso è un pezzo della storia di Cusano e non solo. E poi se vuoi anche della cultura, perché l'acqua si è portata dietro le prime fabbriche o le prime installazioni artigianali. Cusano all'inizio del Novecento contava già un paio di filande molto grosse, ovviamente grazie all'acqua del Seveso, che era la forza motrice in origine, e poi dopo, quando l'acqua non era più necessaria, comunque quella tradizione lì si è trasformata in insediamenti industriali di tutto rispetto. Quindi il Seveso credo che sia una cosa importante. Poi in termini di, non so, di immagini, di libri, non saprei.
Non che tu ne debba trovare una, però sono solo giusto delle categorie per associazioni proprio libere, no? Se tu dici panca della storia, appunto, va bene. Seveso e acqua sono molto molto belle.
Sono immagini.
Sai altre associazioni, se no puoi passare alla panca successiva.
Che?
C'è la panca della cura, quindi l'idea della cura, nella sua accezione più ampia, e panca delle culture.
Beh, la cura è sempre, mi viene in mente sempre il discorso del verde, il discorso del patrimonio verde, che, o comunque della natura in città, che era una delle caratteristiche del progetto, del sogno di Luigi Bufoli quando fondò la città giardino, che era proprio quello di portare la natura in città, piuttosto che non portare gli abitanti in campagna, perché allontanarsi troppo dalla città non avrebbe funzionato. Difatti la prima città giardino che fecero in Inghilterra, Letchworth, nata a 50 km dal centro di Londra, non dico che fu un fallimento, ma quasi, insomma, perché era troppo lontano dalla città. Loro, il disegno originale di Howard, che diciamo che fu il primo un po' a sistematizzare questa idea qui, era proprio quella di fare un centro autonomo in mezzo al niente, cioè in mezzo alla natura, con una sufficiente cintura attorno per dar da mangiare, quindi cintura agricola per dar da mangiare agli abitanti, piccole dimensioni. Quando la città avesse superato i 25 o 30 mila abitanti, basta, se ne facevo un'altra, lì non poteva più venire nessuno. C'era ovviamente una cintura di piccole aziende e soprattutto la cintura per dar da mangiare, però i 50 km da Londra furono un elemento che praticamente bloccarono lo sviluppo della città. Quindi l'idea di Bufoli fu quella: no, non facciamo una città nuova lontana, facciamola vicino, così se uno può, se uno, per, diciamo, per non essere obbligati ad avere i posti di lavoro, e quindi che la città sia facilmente raggiungibile. Però diamo alla vita quotidiana, non solo al weekend o alle vacanze, eccetera, tanta natura, quindi spazi, colori, profumi. E allora c'era il problema, cioè le condizioni di vita delle città erano disastrose dal punto di vista sanitario, soprattutto per mancanza di aria e di luce, cioè vivevano in 10 persone in una stanzetta, cioè cose, tassi di morbosità o anche di mortalità infantile elevatissimi. Il fatto di avere anche solo spazio a disposizione, un po' di verde, un po' di giardinetto, qualche fiore e così via, cambiava la qualità della vita. Quindi cura, mi viene in mente questo, cura del verde e cura della natura.
Visto che dici verde e natura, c'è una pianta, delle piante nello specifico, che ti vengono in mente da associare a questo concetto della cura?
Le piante più belle a Milanino sono i tigli e i platani. Ci sono moltissimi, soprattutto però privati, invece cedri, che sono piante eleganti, maestose, anche se molti dicono: ah, ma non sono adatti ai climi inquinati della pianura lombarda. In realtà vanno curati, se ripianti un cedro oggi devi curarlo quando è giovane, perché fa fatica per l'inquinamento e per l'aria tutto sommato abbastanza secca che c'è, non c'è più l'umido di una volta in pianura padana. Però ho visto ad esempio delle piantumazioni fatte dal comune ormai una quindicina d'anni fa, fatte bene, con contratti con garanzia e quindi con cura nei primi anni, che sono già diventate maestose, insomma. Quindi anche i cedri farebbero, secondo me, sarebbero delle piante da considerare di più per le piantumazioni urbane. È ovvio che non le puoi mettere nelle viuzze come alberature stradali.
L'ultima associazione per la panca delle culture.
Diciamo che Cusano Milanino non è un posto di tantissima immigrazione. Sì, abbiamo una buona percentuale di, adesso non ricordo i numeri, siamo in 19.000, dati recentissimi, credo che ci siano un migliaio, 1.500 o, extra europei. In realtà no, abbiamo diciamo nordafricani in prevalenza, però ci sono anche parecchi dell'Europa dell'Est, Ucraina, Romania, Moldavia e così via. E in realtà è una presenza, diciamo, delle culture diverse, è una presenza a Cusano piuttosto trasparente, nel senso che non ci sono molti immigrati di colore, quindi non vedi i neri in giro per strada, come può essere in certi quartieri di Milano, o ne vedi pochissimi. Ci sono negozi cinesi, negozi rumeni, negozi ucraini, che vendono quei mini market che vendono di tutto, aperti praticamente 24 ore su 24. Quindi la presenza di una cultura diversa a Cusano, diciamo che si manifesta in questo modo. Particolari problemi non sembra che ce ne siano, o meno apparentemente. Poi dopo, purtroppo, dai discorsi di tanta gente capisci che una certa forma di insofferenza a volte magari trapela anche al di là magari delle intenzioni stesse della persona. Però tutto sommato, diciamo, una convivenza tra culture diverse a Cusano, visto che l'impatto non è poi così importante e significativo, diciamo che, diciamo, semplificando, è al di sotto del limite di tollerabilità, no? Certo che immagino che se ci fosse qualcosa di un po' più pesante scalterebbe l'intolleranza, perché è sempre latente, purtroppo. È una delle difficoltà di questo periodo.
Va bene.
Parlandone in questi termini, poi non so se questa era l'accezione che volevi dare al termine cultura.
Cultura, culture, come uno lo interpreta, è una libera associazione di idee, quindi va benissimo.
Sì, perché oggi siamo stimolati da questo punto di vista qui, no? Proprio una sfida che ci pongono, queste persone ci pongono con la loro presenza. E stranamente, secondo me, quasi mai c'è uno stimolo alla curiosità di conoscere e di capire, di impararne la storia, di capire da dove vengono. E tutti dicono, sì, Marocco, Egitto, Tunisia, ma cosa ne sanno del Marocco, dell'Egitto, della Tunisia, a parte le piramidi oppure le spiagge di Sharm el Sheikh, eccetera, eccetera, che quindi già questo, ma per il resto, questo, beh, diciamo che non vuole fare un'altra associazione per fare anche questo, però sarebbe una delle domande che mi vengono, ecco. Cioè, l'incontro di culture raramente, o meno, non sempre, stimola l'esigenza di conoscenza. Anche se dal mio punto di vista, io ho fatto alcuni periodi di lavoro all'estero e cominciavo a comprare, quando andavo in un posto, cominciavo a comprare libri per leggere di quel posto. Sono stato a lungo in Messico, mi sono comprato e dico, vabbè, ma che sono sti messicani? Ovviamente c'è tutta la questione della conquista, di Colombo, eccetera, Pizarro and Company, e quindi mi sono documentato. E stesso negli Stati Uniti, anche lì, allora cominci con le guerre indiane, che magari sono la cosa più, l'emigrazione, eccetera, eccetera. Spagna pure, mi sono studiato un po' di robe della Spagna. Perché stando in un posto qualche domanda ti viene, no? Invece però al contrario, vedere tutta sta gente a pochi suscita domande circa perché sono qui e cosa c'è là da loro. Poi è vero, tanti oggi fanno viaggi, anche trekking oppure viaggi avventura in questi paesi, ma rischiano di imparare poco, perché devi io ho fatto qualche viaggetto all'estero studiando prima, però devi comprarti i libri e studiare prima, poi quando sei lì allora capisci. Vabbè, ma questo non c'entra, dai, chiudiamo. Se...
grazie mille, Gabriele.
No, figurati.
Noi siamo Bookstop e questo è Le voci del quartiere.